Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. Quanto a me, cerco di essere semplicemente il più libero possibile nel mio modo di lavorare, nella scelta del soggetto. Scrive Man Ray nel 1948. Nessuno mi può imporre regole o guidarmi. Mi possono criticare dopo, ma è troppo tardi. Il lavoro è fatto, ho assaporato la libertà. Fine della citazione. E noi non abbiamo alcun dubbio che il grande artista americano l'abbia assaporata questa libertà. Prova ne è la sua ricerca artistica fra pittura, fotografia e cinema. Prova ne sono le sue sperimentazioni visionarie che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura del Novecento. Il prossimo 23 settembre a Palazzo Reale, Milano, apre una grande retrospettiva a lui dedicata, Man Ray, forme di luce, con oltre 300 opere tra fotografie d'epoca, scatti di moda, disegni, radiografie e film. La redazione di Voci dipinte prende al volo l'occasione per parlare di questo importante protagonista della storia dell'arte recente. Lo faremo tra poco con Raffaella Perna. L'inserto della settimana ci porta infine a Berna, al Kunstmuseum, dove è in corso la mostra Panorama Suisse, da Caspar Wolf a Ferdinand Hodler. Ce ne parlerà la curatrice Anne-Christine Strubel. Ben ritrovati a Voci dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. La nostra puntata di oggi è dedicata al grande artista americano Man Ray, l'autore di immagini iconiche come Noir et Blanche o Les Violons d'Ingres. Cosa rende ancora così intense e indimenticabili le opere di questo artista? Chi erano e qual è stato il contributo delle donne che le hanno ispirate? Ne parliamo oggi con la nostra ospite in collegamento telefonico, Raffaella Perna. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Raffaella Perna è professoressa associata di storia dell'arte contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Tra i suoi libri ne citiamo due: Piero Manzoni e Roma, Electa 2017, Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni 60, Post Media Books 2013. Perna ha curato anche molte mostre ed è responsabile di unità dei progetti di rilevante interesse nazionale, la fotografia femminista italiana e Writing of Women Around the Camera. Raffaella Perna, prima di cominciare la nostra conversazione, le propongo di ascoltare insieme a me la voce di Pierre-Yves Bouspach, co-curatore della retrospettiva Man Ray, Forme di Luce, che apre a Palazzo Reale il 23 settembre. A Bouspach ho chiesto di parlarci di Man Ray e del suo incontro con Marcel Duchamp.
Alors, Man Ray était un artiste d'origine américaine.
Man Ray era un artista di origine americana che negli anni 15 incontrò Marcel Duchamp a New York, che aveva fatto scalpore con il suo quadro Nudo che scende le scale e con il quale Ray ebbe un sodalizio artistico. Bisogna sapere che all'inizio Man Ray era soprattutto un pittore, disegnava e dipingeva molto. Non contento delle riproduzioni dei suoi quadri per i cataloghi, chiese ad Alfred Stieglitz, un noto fotografo e gallerista di New York, di insegnargli a fotografare. Così Man Ray cominciò a utilizzare la fotografia per riprodurre i suoi quadri, per fare ritratti dei suoi amici e per sperimentare e creare. Nel 1921 Duchamp tornò a Parigi e Man Ray lo seguì pochi mesi dopo. Duchamp lo accolse e lo presentò immediatamente ai gruppi dadaisti che già lo conoscevano. Qualche mese dopo i dadaisti organizzarono la sua prima mostra a Parigi. La mostra ebbe un successo di critica, ma non vendette nulla e lui si ritrovò al verde.
Picabia che lui dice, ma ecoute, tu sai fotografare.
Fu Picabia a dirgli, senti, tu sai fotografare bene, fotografa i miei quadri e quelli di tutti i miei amici, cosa che lui fece. Molto presto incontrò Jean Cocteau, che gli aprì le porte del mondo dell'arte e in pochi mesi iniziò a fotografare tutte le persone importanti a Parigi. All'epoca aveva una piccola camera d'albergo e aspettava che facesse buio per poter sviluppare le lastre in un piccolo angolo del suo bagno. Ma non aveva un ingranditore, faceva solo delle stampe a contatto. Poi iniziò a sperimentare. Come dicevo, Man Ray andava molto d'accordo con Marcel Duchamp perché anche lui considerava l'arte come qualcosa che deve proporre continuamente cose nuove. Per tutta la vita Man Ray non smise mai di fare ricerche, sia a livello pittorico che fotografico.
E sans arrêt toute sa vie, il n'a pas arrêté à faire des recherches aussi bien au niveau pictural que au niveau photographique.
Abbiamo ascoltato la voce di Pierre-Yves Bouspach, co-curatore della mostra Man Ray, Forme di Luce, e lo abbiamo fatto insieme alla nostra ospite Raffaella Perna, che tra l'altro è l'autrice di un importante testo critico pubblicato nel catalogo di questa retrospettiva che apre a Milano il 23 settembre. Perna, il nome originale di Man Ray era Emanuel Radnitsky. Si è scelto lui poi, insomma, il nome Man Ray, e non è solamente un nome più facile da pronunciare, ma anche un significato. Giusto?
Sì, ha un significato molto preciso. Man Ray nasce da genitori ebrei di origine russa, ma nel 14 decide di cambiare il suo nome, di adottarne uno sicuramente più semplice da pronunciare, ma anche legato a quella che è la sua sperimentazione intorno alla luce, perché appunto Man significa uomo, e nello stesso tempo riprende un suo nomignolo, Manny, che veniva usato quando era molto giovane, e poi Ray legato alla raggio, quindi c'è questa idea del raggio di luce che poi tornerà come, diciamo, una cifra stilistica importante all'interno del suo percorso d'artista.
E Man Ray ha detto: io non cerco di essere originale ma di essere vero. E cosa ci racconta questa affermazione sulla sua figura?
Questa è un'affermazione molto importante, perché generalmente si lega all'idea dell'avanguardia questa idea di un'originalità spasmodica, come se appunto l'essere originali di per sé fosse una delle caratteristiche più importanti dell'artista delle prime avanguardie. In realtà, ecco, da questo punto di vista Man Ray, che pure è stato un grandissimo innovatore, cerca di porre l'accento su un valore diverso, che è quello della verità, dell'autenticità. Per Man Ray non si tratta, le sue opere, anche se innovative dal punto di vista formale, stilistico, artistico, in realtà hanno come significato quello di far emergere una parte più vera dell'uomo, del sé, legata a un'idea di inconscio, di una verità che è quella più profondamente umana e non necessariamente legata alla razionalità. Quindi questa idea di voler essere veri e non soltanto originali è profondamente legata legata al suo impegno all'interno del movimento dadaista e surrealista per far emergere quelli che sono i valori più interni, direi, emotivi, anche pulsionali dell'uomo.
Buspach accennava nella clip che abbiamo sentito prima al forte spirito creativo di Man Ray, e quindi ritorniamo anche su quello che stava dicendo lei. E qual è stato a suo avviso il contributo innovativo di Man Ray nell'arte e nella fotografia, sempre nello spirito dadaista e surrealista?
Nella fotografia nello specifico sicuramente Man Ray è andato oltre al valore referenziale della fotografia, al valore mimetico di trasposizione della realtà, per trovare appunto una surrealtà, quindi è riuscito a sganciare il medium fotografico, che di per sé è un analogo del reale, quindi è molto aderente alla realtà esterna, per cercare di ottenere degli effetti e delle forme che fossero in qualche modo un qualcosa che ci faceva vedere la realtà con altri occhi. Quindi le sue tecniche, come appunto il radiogramma o la solarizzazione, diciamo anche i suoi modi, le doppie esposizioni, l'uso dell'effetto flu, sono tutte espedienti che, più che avere un interesse di carattere tecnico e di spirito di innovazione, hanno questa esigenza di riformulare quello che è l'estetica fotografica. All'interno del percorso della fotografia del Novecento, Man Ray è sicuramente tra i primi e tra i più importanti innovatori di questo linguaggio, che non è più utilizzato soltanto per riprendere la realtà esterna nei suoi particolari, nel suo dettaglio, con un approccio narrativo. Ma appunto Man Ray, in tutto ciò che fa nelle sue fotografie, è profondamente antinarrativo e va a toccare delle immagini che sono altamente simboliche ed evocative. Quindi credo che questo sia uno dei suoi più grandi talenti, e questo, diciamo, risponde in realtà anche a tutte le sue pratiche artistiche, perché Man Ray è riuscito anche soprattutto a non farci incardinare all'interno di una sola definizione. Lui già lavora in una condizione che oggi potremmo definire post-mediale, non utilizza soltanto il medium fotografico o la pittura o lo jet trouvé o il cinema, ma tutte queste cose insieme, tutti questi media. Non è tanto il medium ad essere fondamentale, o almeno non soltanto, quanto la sua coerenza concettuale. Quindi da questo punto di vista è un artista molto moderno, molto innovativo, che è riuscito ad andare oltre la separazione modernista dei vari generi espressivi.
Abbiamo estrapolato da un vecchio documentario una clip con la voce di Man Ray. Ascoltiamola insieme.
On one occasion, the leader of the movement, Tristan Tzara, came to me with a printed circular.
Un giorno Tristan Tzara, leader del movimento, venne da me con un programma stampato. Sopra c'era scritto il mio nome in quanto autore di un film moderno che sarebbe stato proiettato il giorno dopo durante una lettura di poesie. Lo guardai e gli dissi: «È un altro dei vostri scherzi dadaisti, vero?» E lui rispose: «No, puoi realizzare un film entro domani. È molto semplice. Hai fatto delle fotografie senza macchina fotografica, mettendo degli oggetti su carta fotografica e sviluppando il tutto come se fossero radiografie. Perché non puoi fare un film in questo modo? Porta i tuoi oggetti sulla pellicola e domani lo proiettiamo». Mi piacque questa idea dadaista. Così comprai una bobina di pellicola, la tagliai in piccoli pezzi, posai i pezzi sul tavolo della mia camera oscura, ci sparsi sopra sale e pepe, spilli e puntine da disegno. Sviluppai il tutto, incollai i pezzi l'uno con l'altro e il giorno dopo proiettammo il film. Era qualcosa che non si era mai visto prima. Gli spilli saltellavano sullo schermo, non c'era alcuna suddivisione in singole immagini. Il sale e il pepe creavano un bellissimo effetto di tempesta di neve. Una puntina da disegno volteggiava sullo schermo. A quel punto, qualcuno tra il pubblico iniziò a fischiare e a urlare. Uno gridò che quel film gli faceva male agli occhi. Un altro disse: «Allora vai da un oculista». Il primo gli lanciò un forte insulto, il secondo lo prese a pugni in faccia. Immediatamente scoppiò una rissa generale. L'intera lettura di poesie andò a monte. Arrivò la polizia e la rissa finì in strada.
Questa era la voce di Man Ray, estrapolata da un vecchio documentario. Perna, ci aiuta a capire la tecnica della radiografia e quindi anche a capire come Man Ray ha concretamente realizzato il film di cui parla, Ritorno alla ragione, il suo primo film sperimentale. Tra l'altro, non è stata nemmeno l'unica tecnica che ha usato per realizzare questo film. C'è qualcosa che Man Ray non racconta nella registrazione che abbiamo appena ascoltato.
Sì, questa tecnica, appunto la radiografia, fa parte di questo bagaglio di sperimentazioni legate a una fotografia cosiddetta off camera, senza l'uso della macchina fotografica. Non soltanto Man Ray la utilizzava, anche Christian Schad in quegli stessi anni, si ponevano degli oggetti sulla carta sensibilizzata esponendoli alla luce, in modo tale che gli oggetti, diciamo, che coprivano il foglio di carta sensibilizzava andavano a creare delle forme bianche e il resto si oscurava, e quindi si ha questo effetto tridimensionale, specie se gli oggetti posti sulla carta sensibile sono appunto degli oggetti tridimensionali, ma nello stesso tempo si ha un contatto diretto, quindi ha un'impronta, una traccia della realtà che evoca queste forme appunto molto evocative e che richiamano l'oggetto con una presenza tangibile. È una tecnica che lui ha utilizzato anche nel suo primo film, Ritorno alla ragione, almeno soprattutto nella prima parte di questo film, in cui invece di utilizzare la carta sensibile utilizza la pellicola, quindi direttamente sulla pellicola Man Ray introduce dei piccoli oggetti, possono essere dei chiodi, dei piccoli oggetti di carattere quotidiano che vengono collocati sopra la pellicola cinematografica, e con lo stesso procedimento utilizzato nella radiografia ha prodotto questo film che, come giustamente lei diceva, non è fatto soltanto di immagini radiografiche ma anche con delle riprese, se vogliamo, più tradizionali dal punto di vista tecnico ma altrettanto frammentarie e enigmatiche dal punto di vista della resa finale, soprattutto nel momento in cui Man Ray va a ritrarre il torso nudo di Kiki de Montparnasse, Alice Prin, facendo un gioco di ombre e luce che trasforma questo corpo in una forma scultorea ma anche in una forma quasi animalesca, primordiale, quindi c'è questo gioco della trasformazione del corpo femminile in qualcos'altro, che è un altro espediente che l'artista usa anche successivamente nei suoi film sperimentali. Man Ray ha sicuramente segnato anche la sperimentazione del cinema d'avanguardia, del cinema d'artista di quegli anni, e appunto Ritorno alla ragione è anche appunto un titolo molto simbolico, molto interessante, perché è completamente in contrasto rispetto alla natura antinarrativa di questo brevissimo film.
Esattamente, sembra un allontanamento dalla ragione, oppure un ritorno alla ragione, come se la ragione in realtà fosse completamente altrove rispetto a quello che normalmente ci immaginiamo. E a proposito di Kiki de Montparnasse, di cui lei ci ha appena parlato, Man Ray è stato, diciamo, un innovatore anche in un altro senso, se non sbaglio. Come si distingue questo artista all'interno del contesto surrealista nel modo di costruire un rapporto creativo con le artiste che ha incontrato e nel modo di rappresentarle?
Man Ray, da questo punto di vista, ovviamente rientra all'interno di un contesto storico, sociale, segnato da una disparità tra i due sessi, quindi questo, diciamo, va sicuramente riconosciuto. Il contesto sociale entro cui si muovono gli artisti della prima avanguardia, nonostante dei segni, diciamo, di apertura, è comunque dominato da forme di subalternità femminile. Nello stesso tempo, però, il contatto con artisti come lo stesso Man Ray, per molte donne, per molte artiste, ma anche modelle di quegli anni, è una forma di apertura, di emancipazione, di incontro con una libertà che è fuori dagli schemi borghesi, quindi, diciamo, c'è una doppia valenza in questi rapporti, e da questo punto di vista Man Ray è un caso significativo, perché il rapporto che stringe con molte artiste, modelle, fotografe nel corso della sua vita dà vita a delle opere in cui lo sguardo femminile è molto presente, è molto vivo, la presenza del corpo della donna non è vista solo come un oggetto passivo dello sguardo del fotografo, ma anche ha un ruolo attivo, e sicuramente questo è ben visibile nei film in cui Kiki de Montparnasse si presta ed ha una, come attrice, come performer. Pensiamo a Étoile de Mer, in cui la presenza di questa figura femminile, anche se viene filtrata attraverso l'uso di vetri smerigliati attraverso un'immagine flu sfocata, rimane appunto sempre sfuggente, mai completamente inquadrabile, e in questo sta anche un potere del femminile, no? Di riuscire a non essere completamente preso, completamente afferrato dallo sguardo esterno dell'uomo. Ancora forse più importante la sua presenza, la presenza di Gigi de Montparnasse in questa foto molto famosa, Noir et Blanche, che Marray pubblica nel 26 per Vogue, quindi in un contesto prettamente legato alla moda, e che poi negli anni è diventato un po' il simbolo della fotografia, diciamo delle immagini più iconiche della fotografia surrealista, per una serie di ragioni. Sicuramente per il gioco formalistico molto evidente che Marray mette in campo tra il volto e la corrispondenza tra la maschera e il volto di Kiki de Montparnasse, anche come simbolo del primitivismo, di questo sguardo esotico che gli artisti della prima avanguardia avevano rispetto all'alterità, ma anche perché in realtà Kiki de Montparnasse assume su di sé l'aspetto della donna moderna, della new woman, attraverso questo taglio di capelli alla garçon, attraverso il trucco, attraverso diciamo una rappresentazione del sé che è già un po' una maschera e che in qualche modo introduce e fa da contrasto con l'arcaica presenza della maschera insieme a questo volto che all'epoca doveva apparire ancora più moderno, ultramoderno di Kiki de Montparnasse, e quindi anche con delle istanze emancipatorie per la donna. Quindi il ruolo di Kiki de Montparnasse, con tutto che ha una posa diciamo languida e sicuramente con l'occhio chiuso, ha una sua potenza, e in questo caso la cecità, no? L'occhio chiuso rimanda a un'interiorità, a questa idea anche molto dechirichiana, secondo la quale chiudendo gli occhi si ha una, come dire, coscienza maggiore della realtà, perché è il contatto interno, la consapevolezza interna e anche il sogno che ci dà una conoscenza maggiore rispetto al contatto con la realtà esterna.
Lei parla nel suo testo proprio di un incrocio di sguardi che attraversa il rapporto di Man Ray con la sua interlocutrice, e un'altra grande donna che incontrò lo sguardo di Man Ray fu la fotografa Lee Miller.
Sì, con Lee Miller Ray condivide una storia molto molto intensa, durata pochi anni. Lee Miller si trasferisce a Parigi nel 29 e si propone come nuova assistente di Marray, va lì con una raccomandazione di Edward Steichen, che l'aveva ritratta più volte, perché appunto era una modella molto molto affermata nell'industria del fashion, e questo rapporto tra i due è un rapporto che va oltre quello del maestro allieva, perché Lee Miller lascerà un segno fortissimo all'interno della storia della fotografia mondiale, non soltanto per le fotografie che scatta e che realizza in collaborazione o durante diciamo il periodo in cui ha questo rapporto così stretto con Marray, in cui anche lei lavora alla solarizzazione. Molto probabilmente la solarizzazione nasce da un incrocio, da uno scambio tra i due. In realtà come tecnica la solarizzazione effetto Sabatier era già conosciuta da tanti anni, dagli anni 60 dell'Ottocento, ma in realtà sono proprio loro due, Marray e soprattutto in questa fase Lee Miller, a portarla all'estremo di una resa formale, artistica, quindi la tecnica viene tradotta per un linguaggio artistico connesso a una visione appunto deformante della realtà attraverso la liquefazione quasi dei contorni che questa tecnica porta con sé. Ma Lee Miller avrà un percorso autonomo anche dopo la rottura con Marray e come sappiamo è stata la prima fotografa americana a entrare a Dachau e a riprendere diciamo l'apertura dei campi di concentramento e a realizzare uno degli scatti più emblematici di quegli anni, facendosi ritrarre all'interno della vasca del Führer. Quindi è una fotografa che il cui percorso poi si sposta più nella reportage e quindi ha un'evoluzione rispetto a questa fase surrealista. però ecco, sicuramente il momento, diciamo, di avvio della sua sperimentazione fotografica avviene tramite e grazie anche all'aiuto di Murray, un aiuto che non è soltanto tecnico ma è appunto anche di scambio estetico.
Qual è il gioco di sguardi che si può vedere nelle fotografie, nei ritratti che Murray fa di Lee Miller, e qual è l'abilità di questa donna che possiamo vedere di negoziare la propria presenza all'interno dell'immagine?
Diciamo che nelle opere di Murray, nei ritratti che Murray realizza a Lee Miller, vediamo sempre come ci sia, come dire, una reciprocità, uno scambio, appunto una performance quasi erotica tra i due, cioè l'operazione fotografica non si riduce semplicemente a un ritratto in cui il modello o la modella in questo caso vengono colti nella loro esteriorità, ma c'è una partecipazione molto più viva nella gestualità che Lee Miller mette in campo per la macchina fotografica, e questo in realtà si lega anche al fatto che lei, essendo una modella di professione ma essendo anche molto abituata a essere fotografata sin da bambina anche dal padre, ha una consuetudine rispetto al proprio corpo che si mostra all'altro, quindi mantiene sempre una propria consapevolezza, diciamo, dell'azione, della propria, diciamo, immagine rispetto all'occhio esterno della macchina fotografica, e questo credo sia molto evidente nelle sue fotografie. Whitney Chadwick in particolare, questa studiosa che ha molto indagato il rapporto tra il surrealismo e le donne, ha colto secondo me nel segno quando ha messo in luce questo carattere, diciamo, attivo, importante, giocato da Lee Miller anche nel momento in cui viene fotografata, non è lei ad essere l'agente attivo.
E non dimentichiamo poi il rapporto tra Man Ray e la grande artista surrealista Merit Oppenheim. Anche in questo caso sono state realizzate delle opere veramente diventate iconiche.
Sì, in particolare Erotique Voilée del 1933 è una serie di fotografie. La più emblematica è quella che ritrae Merit Oppenheim nuda dietro una pressa tipografica con un braccio, una mano coperti di inchiostro. La posizione che Merit Oppenheim assume è un po' a metà, perché da una parte espone il proprio corpo nudo in una, come dire, una situazione conturbante e non spiegabile razionalmente, no? Che risponde a quell'idea surrealista di far interagire oggetti o corpi incongrui, estranei e unirli tra loro. Dall'altra però ha anche questa, una mossa che è quasi quella di nascondersi, cioè c'è un gioco, una tensione tra l'esibire e il nascondersi molto forte. C'è da dire che anche Merit Oppenheim all'interno del surrealismo è forse una delle artiste più dirompenti che abbiamo conosciuto, che abbiamo avuto. Ricordo soltanto questo suo oggetto Lancing Four, in cui l'artista ricopre una tazzina con un piattino, un cucchiaino con della pelliccia, che è rimasto, diciamo, un po' l'icona dell'oggetto surrealista, forse è tra le opere più importanti e più significative di quella fase del 36, e è molto in dialogo anche con gli oggetti perturbanti che Murray realizza e aveva già realizzato, anche con il cadeau. Se vogliamo creare, diciamo, una linea di continuità tra il ferro da stiro con i chiodi realizzato da Murray e il Lancing Four di Merit Oppenheim, credo che si possano vedere delle grandi affinità, perché in entrambe in queste opere c'è un senso di repulsione e anche di violenza, perché se uno pensa di bere con quella tazzina e avvicinare la propria bocca a quella tazzina, c'è questo effetto di repulsione e nello stesso tempo però di attrazione, quindi c'è questo gioco che entrambi mettono in campo, dove l'erotismo è molto molto forte, e credo che il legame tra di loro vada oltre quello biografico, ma credo che appunto nelle opere si possa ritrovare uno stesso spirito di interesse per il ready-made Duchampiano, ma riletto in una chiave sicuramente più erotica.
Anche i ritratti femminili di cui abbiamo parlato fanno parte della mostra Man Ray Forme di Luce. Ascoltiamo la voce del curatore Pierre-Yves Busbach, che ci racconta come è stata impaginata questa mostra.
Allora, abbiamo scelto un percorso tematico con una prima sezione dedicata agli autoritratti, perché come ogni artista che si rispetti adorava fare autoritratti, ma soprattutto adorava travestirsi e mostrarsi sempre con grande libertà e provocazione. Poi ci sono i ritratti. Nella fototeca abbiamo una galleria di tutti gli artisti dal 1920 al 1940. Tutti i personaggi importanti, francesi o stranieri, che passavano per Parigi dovevano farsi fotografare da Man Ray, così come i suoi amici dadaisti e surrealisti. Quindi abbiamo una galleria di ritratti assolutamente incredibile. Poi abbiamo un'intera sezione dedicata alle sue muse principali. Kiki de Montparnasse è la prima. Poi c'è stata Lee Miller, Nouche Eluard, Edith Fidelin e la sua ultima moglie, Judith Bronner. Di seguito c'è anche una sezione dedicata alle raiografie, dove sono esposti enormi pannelli di raiografie che sono assolutamente stupende. E poi c'è una sezione dedicata alla fotografia di moda e una sezione dedicata al nudo, ovviamente. Senza dimenticare che Man Ray non era solo un pittore, ma anche un cineasta e un creatore di oggetti. Nella sala delle raiografie, infatti, viene proiettato il suo primo film, Ritorno alla ragione, realizzato con la tecnica delle raiografie. Ciò che è importante in merito all'eredità di Man Ray è farlo conoscere. Quando si dice Man Ray al grande pubblico, molte persone non lo conoscono più. Se invece mostri Violon d'Ingres o Noir et Blanche, allora sì, certo, le persone conoscono l'immagine, ma il nome Man Ray non lo conoscono più. E soprattutto si tratta di far scoprire il suo universo, la poesia e la modernità delle sue immagini che hanno un secolo e che sono assolutamente incredibili.
Ma il nome Man Ray non lo conoscono più. E soprattutto c'è far découvrir son univers. Et justement, cette poésie, cette modernité dans ces images qui ont un siècle, qui est absolument incroyable.
Questa era la voce del curatore della mostra Man Ray Forme di Luce, Pierre-Yves Busbach, che ci ha raccontato come è stata impaginata questa mostra. Raffaella Perna, lei insegna all'Università La Sapienza. Data la sua esperienza con le giovani studentesse e i giovani studenti, che impatto le sembra avere oggi l'opera di Man Ray sulle nuove generazioni?
Credo un impatto ancora molto forte perché proprio secondo me per la sua capacità di spaziare in territori molto distanti e quindi intercettare interessi molto diversi anche che gli studenti hanno, perché gli studenti che seguono i corsi di storia dell'arte in realtà sono anche spesso appassionati di fotografia, di cinema, di scultura e quindi in Man Ray in qualche modo trovano una figura assolutamente a 360 gradi che riesce a muoversi con intelligenza e con una grande coerenza all'interno di un perimetro molto ampio dal punto di vista espressivo, quindi è una presenza forte quella di Man Ray ancora oggi.
Allora ricordiamo, il prossimo 23 settembre a Palazzo Reale Milano apre una grande retrospettiva dedicata a Man Ray, Forme di Luce. Di questo artista, della sua ricerca e del suo rapporto creativo con le artiste che ha incontrato abbiamo parlato con la storica dell'arte Raffaella Perna. Grazie di essere stata ospite di Voci Dipinte.
Grazie a voi per l'invito. Thank you.
occasione della grande mostra su Kirchner, di cui ci ha parlato il 12 settembre Jari Bernasconi in Alphaville, il Kunstmuseum di Berna ha riallestito la propria collezione permanente incentrata sull'arte svizzera, abbracciando quasi 3 secoli, con una selezione tematica che va dalla pittura di paesaggio di Caspar Wolf fino a Hodler. Un'opportunità per rivedere alcuni capolavori di grandi nomi del simbolismo e per riscoprire pittori e pittrici svizzeri meno noti, ma davvero innovativi nelle loro proposte formali e tematiche, come Kuno Amiet. Voci dipinte vi propone una passeggiata in questo panorama suisse, insieme alla curatrice Anne-Christine Strobel. Il contributo è a cura di Emanuela Burgazzoli.
L'idea alla base dell'esposizione era quella di mostrare una panoramica dei diversi temi, soggetti, artisti e artisti che hanno caratterizzato l'arte elvetica del XIX e XX secolo e che hanno dato un'impronta specifica anche alla nostra collezione. L'opera più antica che abbiamo selezionato risale al 1777 dei Caspar Wolf, poi arriviamo fino al primo Novecento. La nostra collezione possiede molti Ferdinand Hodler, ma anche molti Albert Anker, alcuni dei quali sono stati selezionati per questo percorso espositivo, che si apre però con 2 lavori di Arnold Böcklin, che ci introduce anche alla prima grande sala dedicata al simbolismo, un'altra corrente molto ben rappresentata nelle collezioni del Kunstmuseum di Berna. Grande sala che è dedicata al dialogo con la natura, al desiderio di una vita in comunione con essa. E qua troviamo opere di Hodler, ovviamente, Giovanni Giacometti, ma anche Kuno Amiet. Questo è un progetto che abbiamo pensato di accostare alla grande esposizione dedicata a Ernst Ludwig Kirchner, che si è appena aperta perché l'espressionista tedesco aveva trascorso i suoi primi soggiorni in Svizzera a partire dal 1917 e aveva anche cambiato così il suo repertorio tematico. Infatti fino ad allora Kirchner aveva dipinto paesaggi urbani, scene di strada. In Svizzera invece comincerà a dipingere paesaggi alpini, anche ritraendo la popolazione locale. E qui ritroviamo degli artisti che lui ha direttamente influenzato, come quelli del gruppo basilese Rot-Blau, ai quali è dedicata una specifica sala. Oppure artisti con i quali ha collaborato e che ammirava, appunto, come Ferdinand Hodler. Hodler, che resta davvero una parola chiave di tutta l'esposizione.
Mit Böcklin auseinandergesetzt, den er bewundert hat, oder mit Hodler vor allem, das ist ein wichtiges Stich. Das ist Ernest Bieler.
Questa è la grande sala dedicata ai capolavori del simbolismo che abbiamo chiamato la Sala delle Realtà Nascoste. Qui troviamo per esempio tele monumentali di Ernest Bieler, un contemporaneo di Ferdinand Hodler, che ha realizzato questa allegoria dell'autunno e anche un'allegoria dell'estate. Indagare una dimensione che oltrepassa la realtà è un tratto comune a tutti questi artisti. Qui in particolare si intuisce il forte legame con la natura e anche tra spirito e natura. In Hodler però questo legame è rappresentato con un crudo realismo, basta osservare l'espressività dei corpi nel capolavoro La notte. I temi principali qui sono certamente i sentimenti, ma anche il mistero, la malattia. Del resto in quegli anni era nata la psicoanalisi. Tutti elementi che ispiravano gli artisti a esplorare la realtà invisibile, appunto, attraverso però immagini e simboli. Il simbolismo è una corrente che abbraccia forme espressive molto diverse tra loro.
Also in ganz unterschiedlicher Weise, der Symbolismus ist ja ein Begriff, der ganz verschiedene Ausdrucksweisen zusammenfasst. Und bei Böcklin, bei der Meeresstille.
Uno dei grandi nomi, sicuramente Arnold Böcklin, qui lo vediamo rappresentato dal dipinto dal titolo Mare Stille, Mare Calmo, dove è raffigurata una specie di sirena, sembra una sorta di femme fatale con quei capelli rossi, quegli occhi scuri. Sotto la superficie dell'acqua scorgiamo un tritone, che è un'immagine speculare in fondo della sirena, e non sappiamo esattamente né che cosa sia, se sia ancora vivo, né se sia stato sconfitto da lei. Quest'opera si può leggere anche come una rappresentazione della battaglia tra i sessi, tra uomo e donna, che Böcklin fa con l'ausilio di figure mitologiche. Qui abbiamo una sala intitolata La finitudine dell'essere. Si tratta di invenzioni pittoriche realistiche che mostrano alcuni aspetti della morte e della caducità che sono parte della vita quotidiana. Questo è un dipinto molto speciale, si intitola Autopsia, un tema che alla fine del XIX secolo era diventato un nuovo soggetto artistico. Qui vediamo appunto raffigurato un medico che sta dissezionando un cadavere. Si tratta di un'opera di Annie Stäbler-Rupf, un'artista della regione bernese. Lei aveva studiato a Parigi. È davvero un soggetto non molto comune per quei tempi e il fatto che l'avesse dipinto una donna era una sorta di provocazione.
Zu dieser Zeit. Zu den Schwerpunkten in der Malerei des 19. Jahrhunderts. Also
la pittura del paesaggio alpino è diventata un punto focale della storia della pittura dell'Ottocento. Tutto comincia alla fine del XVIII secolo con artisti come Caspar Wolff che andavano in alta montagna al seguito di spedizioni scientifiche per documentare tutto con estrema precisione, le montagne, i laghi, i ghiacciai. E anche oggi questo per noi è materiale molto interessante per valutare per esempio gli effetti del cambiamento climatico su questi ambienti. Come dicevo, questa è l'opera più antica della mostra, si intitola Die Schwarze Lücine, dal nome del fiume che sfocia nella parte inferiore del ghiacciaio del Grindelwald. In questa sala abbiamo tracciato un po' tutte le tappe dello sviluppo di questa pittura di paesaggio. In questa fase ci troviamo davvero in mezzo alle montagne, in mezzo a panorami in cui la figura umana è quasi assente o ridotta a minime dimensioni, così da far emergere tutto il predominio della natura. Poi c'è una fase nell'Ottocento in cui le montagne tornano sullo sfondo e in primo piano abbiamo scene di vita sugli alpeggi, le vecchie baite, i pastori, insomma siamo di fronte al topos dell'idillio. Una fase che è stata molto importante per la costruzione di un'identità nazionale in Svizzera. Le Alpi erano raffigurate come un luogo in cui potersi ritirare e ritrovare pace, libertà e democrazia. Questa immagine a sua volta ha alimentato il turismo, come documenta per esempio il gruppo di questi distinti cittadini in cammino in primo piano nel dipinto di Franz König del 1804, cittadini che sono venuti in montagna per cercare appunto questa atmosfera idilliaca.
Man sieht auch im Vordergrund teilweise so Städter, die eben genau diese Idylle suchen.
Poi c'è la fase del romanticismo, qui di nuovo la presenza umana quasi scompare, l'attenzione tutta concentrata sul carattere sublime delle montagne, sulla potenza delle forze della natura, rappresentate da nuvoloni neri, fulmini dei temporali, da tempeste e drammatici effetti di luce che gli artisti hanno saputo catturare con la loro arte, come nel caso di Alexandre Calam, che è uno dei paesaggisti svizzeri più famosi di tutto l'Ottocento. C'è stata sicuramente una forma di strumentalizzazione di questa pittura da parte della politica che vedeva il paesaggio alpino come depositario di valori fondamentali della Confederazione. Inoltre c'era anche in questo caso una forte richiesta da parte dei turisti di queste immagini, immagini che riportavano in patria, magari sotto forma di cartoline o incisioni, diffondendole così all'estero. La pittura di paesaggio alpino ha contribuito quindi a creare un'immagine interna ed esterna del paese.
Eine Innen- und eine Außensicht auf die Schweiz, die hier geschaffen worden ist. Hier geht es eigentlich um die arbeitende Landbevölkerung.
Questa sala invece l'abbiamo dedicata alla realtà della popolazione rurale che lavora in montagna. Anche qui troviamo temi che hanno un carattere patriottico. Odler ne è l'esempio migliore con il suo taglialegna o il falciatore. Ricordiamo che aveva creato questi soggetti in origine per le banconote. La richiesta era che avessero un carattere chiaramente nazionale, quindi Odler ha pensato al tema del lavoro e sono figure che grazie alla diffusione delle banconote sono diventate molto molto popolari. Soltanto in un secondo momento sono diventati dipinti. Di questo taglialegna sono state create almeno 10 versioni che hanno venduto molto bene e sono oggi tra i suoi soggetti più noti. Questi contadini che vediamo sono persone che vivevano questa vita rude, molto vicina alla natura, uno stile di vita che è stato anche idealizzato. Ecco perché è immortalato con un certo realismo realismo, era una vita in cui si faceva sì i conti con la caducità e con la morte, come abbiamo visto nella sala precedente, ma qui ci sono veramente i vivi, coloro che lavorano per sopravvivere e che simboleggiano la forza vitale.
Diese Lebenskraft symbolisieren. Der letzte Raum, genau, das ist eigentlich so ein bisschen.
Questa ultima sala invece è in contrasto con i mestieri della vita contadina, della vita in montagna, dei lavoratori. Qui invece vediamo rappresentata una borghesia intenta a occupare il tempo libero con attività di svago, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento diventavano sempre più importanti. Da un lato quindi abbiamo scene di circo, teatro, varietà, la musica con orchestre e musicisti, ma ci sono anche spazi interni, domestici, con attività intime, private come la lettura o il gioco. Questo, per esempio, che raffigura una scena luminosa in un caffè concerto, è un dipinto di Louis Moyer, un pittore bernese che era amico di Clay di Macke e che li ha anche accompagnati nei loro viaggi in Tunisia. E questo emerge anche nell'uso della luce e del colore, nello stile caratterizzato da forti contrasti cromatici, da questa bidimensionalità, con un'inquadratura molto originale. Si ha davvero la sensazione di essere in mezzo a questo gruppo di spettatori che stanno assistendo a uno spettacolo di ballo.
Eine ganz spezielle Perspektive, die ihr hier anwendet. Marcel Deterno, genau, das ist ein Werk, was wir.
Questo invece è un dipinto di Marcel Deterno, è proprio una riscoperta che stiamo cercando di esporre più spesso negli ultimi anni. Raffigura la danzatrice Lola, colpisce subito questa figura femminile in primo piano, sullo sfondo una tenda o forse una carta da parati dai colori, dai motivi molto particolari, e in questa posa così frontale e decisa ci appare veramente come una donna forte e indipendente, tiene tra le dita una sigaretta. È un'opera che documenta bene lo stile di vita di queste ballerine artistiche, delle figure che vivevano forse un po' ai margini della società, ma anche molto amanti della libertà. Nel 1929 Kuno Amiet ha realizzato diversi grandi formati che sono molto suggestivi. Questo per esempio è un direttore d'orchestra, poi abbiamo anche la violinista. Queste sono opere poco note, di lui si conoscono molto di più i paesaggi. Anche la danzatrice che abbiamo esposto nella sala centrale dal titolo di Freud è chiaramente in dialogo con un'opera di Hodler, che era anche un suo amico, ma con il quale era anche in competizione. Di certo Amiet si è confrontato molto con la pittura di Hodler anche dopo la sua morte. E così torniamo ancora una volta al nome di Ferdinand Hodler, che resta una presenza fondamentale che direttamente o indirettamente è stato fonte di ispirazione e di confronto per molti artisti. Hodler è sempre stata una grande presenza per gli altri artisti, per esempio lo vediamo nella sala dedicata al tema del lavoro. Ci sono molti artisti che in vita erano noti come membri della cosiddetta Berner Schule, che si orientava appunto su Hodler. Hans Berger, ad esempio, uno di loro, e all'epoca era considerato uno degli artisti svizzeri al fianco di Ferdinand Hodler. Oggi molti di loro sono passati però in secondo piano. L'idea di questa mostra era anche quella di presentare da un lato i capolavori, i pezzi forti della nostra collezione, ma dall'altro anche quello di riscoprire alcuni artisti ormai un po' dimenticati o meno noti e anche opere poco esposte, in modo che visitandola il pubblico possa scoprire qualcosa di nuovo.
Al microfono di Emanuela Burgazzoli abbiamo ascoltato Anne-Christine Strubel, curatrice dell'esposizione Panorama Suisse da Caspar Wolf a Ferdinand Hodler, aperta fino all'11 gennaio al Kunstmuseum di Berna. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Il 18 settembre alla Fondazione Gabriele e Anna Braglia a Lugano è stata inaugurata Kandinsky, Jablonski, Verevkin e altri maestri dell'espressionismo. La mostra, con la quale la Fondazione festeggia il suo 10° anniversario, presenta una selezione di opere iconiche che incarnano la potenza espressiva e l'intensità emotiva di questo straordinario movimento. Apre oggi al pubblico Prampolini Burri, della Materia, a cura di Gabriella Belli e Bruno Corà. La mostra, allestita negli spazi della collezione Giancarlo ed Anna Olgiati a Lugano, esplora l'uso di materiale eccentrico rispetto al medium tradizionale della pittura, ponendo al centro una ricerca che attraversa l'intero Novecento italiano. Protagonisti di questa linea continua di sperimentazione sulle materie dell'arte sono Enrico Prampolini e Alberto Burri. La mostra sarà aperta fino all'11 gennaio 2026. Dal 20 settembre all'11 gennaio a Milano, Palazzo Reale, è possibile visitare la prima personale dedicata all'opera di Leonora Carrington. Il percorso espositivo di questa mostra restituisce la traiettoria unica di una donna artista, migrante ed esule, che ha fatto dell'immaginazione uno strumento di resistenza e conoscenza. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora la nostra ospite di oggi, Raffaella Perna, con la quale abbiamo parlato di Man Ray, della sua ricerca e del suo rapporto creativo con le artiste che ha incontrato. Lo spunto ce l'ha offerto la grande retrospettiva Man Ray, Forme di luce, allestita a Palazzo Reale dal 24 settembre 2025 all'11 gennaio 2026. Grazie anche a Igor Valli alla regia tecnica. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2. Thank you.